Bentornati su Audiotape, qui busso al microfono. Ebbene sì, con le mie puntate siamo arrivati ai magici anni 80, viaggiando soprattutto tra Inghilterra, Germania Ovest e Stati Uniti. Avendo così scoperto generi come rap, heavy metal e affini, new wave e synth pop. E qui ora vi starete come al solito chiedendo, sì ma, e l'Italia? Oggi è giunto il momento di parlarvi di una sottocultura tutta italiana. Andremo infatti alla scoperta dei paninari. Sigla e si parte! Audiotape, oltre i confini della musica. È sempre difficile fare una puntata su un genere o una sottocultura italiana. L'Italia, infatti, è da sempre un paese complesso, molto chiuso in se stesso, ma allo stesso tempo influenzabile da quello che succede all'estero, e che vive i cambiamenti a modo suo, cercando sempre di italianizzarli. È inoltre un paese che ha sempre faticato con l'inglese, e forse anche per questo ha avuto difficoltà a trovare una sua vera e propria dimensione internazionale a livello musicale. Il bel paese, poi, ha sempre compreso poco i suoi giovani, in ogni epoca, lasciando loro poco spazio. Inoltre, non ha mai visto di buon occhio le novità. Per esempio, negli anni 50 schivò l'arrivo del rock and roll, o meglio, salvo qualche piccola eccezione, arrivò solo di striscio e più che altro per la presenza dei militari americani nel territorio italiano. Negli anni 60 poi accolse in modo freddo la British Invasion dei Beatles, che invece travolse il mondo, e la nuova beat music non venne capita, vuoi perché in pochi masticavano l'inglese, vuoi per il sound troppo rivoluzionario per l'epoca, ma poi anche i gruppi beat italiani ebbero vita difficile agli inizi. Anche a livello di sottoculture, l'Italia rimase un po' in disparte, non comprendendo bene questa voglia di esprimersi della propria gioventù. Per carità, è vero, anche qui negli anni 60 e 70 abbiamo avuto hippie, rocker, mods e punk, ma in modo diverso, molto più leggero. Abbiamo avuto più lotte politiche dei movimenti studenteschi che non lotte identitarie individualiste, inteso come ricerca personale per esprimere se stessi. Il che non è una critica, semplicemente qui è stato differente. Negli anni 60 e 70 i generi che andavano per la maggiore tra i giovani erano principalmente il cantautorato, la musica beat italiana e il progressive rock italiano. Tutti generi di ispirazione anglo-americana ma fortemente rivisitati in chiave italica. Ovvio, la musica internazionale qui è sempre arrivata ed è sempre stata apprezzata, non fraintendetemi. Ma non c'era un'apertura esterofila estesa come al giorno d'oggi. E qui arriviamo al punto. Tutto questo iniziò a cambiare negli anni 80. Gli anni 80 furono un periodo di trasformazione sociale e culturale in Italia, influenzato da molteplici fattori, tra i quali la maggior diffusione di media come TV e cinema, la globalizzazione e il cambiamento generazionale che portò ad una maggiore apertura verso l'estero. Non a caso, proprio in questa decade nacquero i paninari. Ma chi erano? Beh, sono stati una sottocultura giovanile nata nei primissimi anni 80 dai rampolli della Milano Bene, per poi affermarsi in tutta la penisola e nella cosiddetta Svizzera italiana. E giusto per darvi un parallelismo sulla linea temporale, contemporaneamente negli Stati Uniti nacquero, come reazione al periodo reaganiano, che era molto conservatore, le scene hardcore punk e thrash metal, e si diffuse a macchia d'olio il rap, tutti generi impegnati o quantomeno con tematiche di denuncia sociale. La sottocultura paninara invece fu l'opposto. Fu uno schiaffo al super politicizzato ed impegnato decennio precedente, dominato dai movimenti studenteschi, dal cantautorato e dal prog rock italiano. I paninari professavano il rifiuto di ogni forma di impegno sociale e politico, scegliendo uno stile di vita fondato sull'apparenza, sul consumismo e sull'edonismo, ovvero uno stile di vita motivato dalla ricerca del piacere personale. Erano giovani ossessionati dagli abiti griffati e divennero noti per l'utilizzo di un linguaggio codificato, una sorta di slang influenzato dal cinema americano e dalla musica pop del periodo, come per esempio la new wave più commerciale e il synth pop. Come sottocultura ebbe un enorme successo, tanto da far nascere riviste specializzate e ottenere parodie in alcune trasmissioni televisive, il tutto per poi svanire molto velocemente a fine anni 80. Ma come nacque questo fenomeno? Come detto all'inizio, i giovani volevano un respiro più internazionale, e così nei primi anni 80 le zone di Milano erano popolate da nuove sottoculture, come quelle dei metallari, dei dark, degli skinhead, dei discotecari, dei mod e dei punk. I Dark erano fondamentalmente i fan di New Wave e post-punk. Utilizzavano un look in stile The Cure, mentre i discotecari erano amanti della musica da discoteca, come l'ormai vecchia disco music e la neonata musica house. C'erano poi i metallari e i rocker, con i capelli lunghi e le giacche di pelle, i punk con creste, pantaloni a scacchi e piercing, i mod, che in Italia ricomparvero proprio negli anni 80 e che si ispiravano a quelli inglesi degli anni 60, e gli skinhead, con le loro teste rasate, le giacche bomber, t-shirt in stile polo e gli anfibi. Ecco, vi ricordate che nella puntata sullo ska dedicata ai mods e ai Rude Boys vi dissi che gli skinhead all'epoca, cioè negli anni 70, non erano ancora schierati politicamente? Beh, negli anni 80 in poi invece lo divennero. In Italia in particolare, la maggior parte di essi erano schierati verso l'estrema destra, eccezion fatta per Rush e Sharp, schierati a sinistra. Negli anni 90 i Nazi skin, cioè gli skinhead di estrema destra, furono un bel problema, con annessi numerosi atti di violenza. Ma torniamo a noi. All'interno di ognuna di queste scene si sviluppò una specifica moda per dimostrare la propria appartenenza all'interno della sottocultura, cosa che accade ovviamente da sempre. Fu in questo contesto che altri giovani, quelli benestanti, che si ritrovavano tra i locali di Piazza San Babila a Milano e che non si rispecchiavano all'interno delle altre scene, che nacque il desiderio di uniformarsi in un nuovo stile, un nuovo gruppo di appartenenza, una nuova sottocultura, un loro personale respiro internazionale per differenziarsi dalle generazioni precedenti e da quelle contemporanee. In particolare, i posti di ritrovo di questi giovani diventarono le paninoteche di Milano, ovvero i nuovissimi fast food da poco importati anche in Italia dagli Stati Uniti. Fu proprio per la scelta del posto di ritrovo che vennero chiamati paninari. Iconiche di questo periodo divennero le paninoteche fast food italiane Burghi, il cui primo negozio venne aperto proprio in Piazza San Babila, a Milano, nel 1981, marchio che venne poi acquistato da McDonald's nel 1996. Ma oltre alla moda e al senso di appartenenza ad un qualche tipo di gruppo, dietro la sottocultura paninaro si può leggere tra le righe la voglia di un'Italia più esterofila, più vicina alle novità arrivate dall'America. La voglia di un'Italia più moderna da parte di una gioventù benestante che si ritrova a vedere sitcom e film hollywoodiani che rappresentano un mondo molto più moderno e variegato di quello in cui si ritrovano a vivere loro. Lo slogan dei paninari era funzionare, dimostrare di valere, avere un corpo di un'immagine perfetta, essere alla moda e fare carriera. Tac! Nonostante questo sia molto yuppie, e non hippie ma proprio yuppie, cioè il modo in cui vengono chiamati i giovani americani in carriera vestiti di tutto punto e incravattati, i paninari indossavano indumenti più vicini alla classe operaia, come stile, non certo come costo. Il loro look si basava infatti su scarponcini della Timberland, camicie a quadratoni, blue jeans della Levi's, cinture in bella vista e piumini della Moncler. Tutti vestiti rigorosamente di marca e pagati a peso d'oro. In un certo senso, i paninari sono i progenitori dei futuri tamarri, detti anche truzzi o zarri, degli anni 90 e primi 2000. Gli attuali reel di Instagram e TikTok di gente che dice quanto costa il proprio vestiario è ispirato al mondo paninaro. In descrizione vi metto i video originali degli anni 80. Le donne nel mondo paninaro erano le sfitinzie o squinzie, termini in realtà mai amati dalle donne paninare, che si caratterizzavano per avere anche loro un imprinting ispirato dagli show di seconda serata e dal mondo americano. Come sottocultura, diventarono così tanto celebri in Italia da meritarsi anche una parodia stereotipata a cura dell'attore Enzo Braschi nella nota trasmissione Drive-In di Italia 1, che contribuì a far conoscere ancora di più questo fenomeno. Tra l'altro, alcuni degli slang paninari sono divenuti così famosi da entrare nel gergo comune, altri invece, grazie a Dio, non si sentono più. Alcuni slang celebri erano: mi sparo un panozzo, mi mangio un panino, le patozze, le patatine fritte, sono fuori come un citofono, sono su di giri e mi sento pazzerello, faccio il week a Curma, passo il fine settimana a Courmayeur, mi faccio la Honda, mi compro una moto, più precisamente una giapponese Honda. Altri improponibili slang alla Jerry Calà erano arrapation, trovo molto eccitante questa cosa o situazione, very original, molto originale, il mio boy, il mio ragazzo o il mio amico, uè China. Chiunque portasse un parka o un eschimo con annessa kefia, look tipico degli amanti del cantautorato e tendenzialmente di sinistra, per questo accomunati al popolo della Grande Muraglia. Ebbene sì, fanciulli in ascolto, se i vostri genitori utilizzano questi termini ed erano giovani negli anni 80, forse siete figli di paninari e squinzie. A livello musicale, i Paninari ascoltavano la musica più commerciale del periodo, come per esempio Duran Duran, Wham, Simple Minds, Frankie Goes to Hollywood, i Culture Club, Pet Shop Boys, che tra l'altro nel 1986 pubblicarono un brano chiamato proprio Paninaro, che ovviamente vi allego, gli AA, gli Europe, Michael Jackson e la prima Madonna. Giusto per concludere, aggiungo che erano in piena contrapposizione con il mondo impegnato e spesso politicizzato dei cantautori, ma anche con i metallari e con i punk e i dark. Insomma, odiavano tutti e viceversa. Tra le varie critiche fatte ai Paninari c'era anche quella di essere neanche troppo velatamente esposti politicamente verso destra, in particolare verso l'estrema destra. Ed in effetti, per un certo periodo, ci fu una minoranza paninara dichiaratamente di destra, che utilizzava anche il saluto romano fascista. La realtà è che idealmente il paninaro era totalmente disinteressato dalla politica, nonostante dichiaratamente non amasse gli ideali di sinistra. Bene, siamo alla fine di questa puntata all'interno degli anni 80 nostrani. Questa volta la playlist non l'ho fatta io, ma ho trovato pertinente una già presente su Spotify, chiamata Paninari Nostalgici, fatta da Antonio Scalettaris, che spero apprezzi la citazione e il link alla sua playlist. Nella descrizione della puntata, oltre alla playlist, vi ho inserito dei link a dei video YouTube decisamente interessanti per conoscere meglio i paninari, tra cui il video paninaro dei Pet Shop Boys, così potrete anche voi spararvi un panozzo con le patozze immaginandovi di fare il Wicca Korma. Ciao da Busso e... Arrapation!